da I Misteri di Alleghe di Sergio Saviane. Musiche originali di Antonio Fiabane. Arrangiamenti di Alberto Mambrini. Elaborazione colonna sonora Piero Bolzan. Audiogruppo Belluno. Il celebre controverso libro inchiesta del giornalista scrittore Sergio Saviane. I Misteri di Alleghe, interpretato dall'attore Roberto Fauro, per la prima volta a oltre 50 anni dalla pubblicazione.
La sera del 9 maggio 1933, giorno in cui era stata trovata la domestica uccisa nella camera numero 6, il più preoccupato era Fiore. Come tutti i montanari, mostrava molti più anni di quelli che aveva, ma quella sera sembrava un vecchio cadente. Non era stato facile per lui, fin dai lontani tempi del suo matrimonio con Elvira Riva, 28 anni prima, il 15 agosto del 1905, adattarsi all'idea di sposare una donna che stava per avere un figlio concepito con un altro. Ora si accorgeva che gli eventi lo stavano soffocando, ma gli pareva che tutto quello che era successo fosse giustificato. Non aveva una famiglia sulle spalle e non era suo dovere difenderla, preservare per i figli il patrimonio raggiunto dopo tanti sacrifici? Ci aveva pensato molto prima di sposare Elvira, di 11 anni più grande di lui. Poi si era lasciato convincere. «Quella è ricca, ha la terra, l'albergo, è sola!» si sentiva ripetere, ma alle volte era preso dall'incubo di fare passi falsi. Come avrebbe potuto affrontare serenamente la vita con un peso di quel genere dentro lo stomaco? Quando la fidanzata gli aveva rivelato di aspettare un bambino, era stato sul punto di non crederle. I primi giorni non aveva dato nessun peso alla rotondità delle sue forme. La speranza di poter mettere un giorno le mani sul patrimonio di Elvira gli aveva impedito di ribellarsi all'idea che la fidanzata aspettasse un figlio, avuto con uno sconosciuto. Ma questo peso di notte lo spingeva ai propositi più assurdi. Era tentato di proporre alla fidanzata di liberarsene al più presto, magari chiedendo un consiglio al medico condotto, ma non aveva mai osato parlarne. Poi il bambino era nato a Milano. Elvira l'aveva iscritto all'anagrafe di quel paese col suo cognome e il nome di Umberto Giovanni, si diceva in paese. Quindi era ripartita per Alleghe. Quella sera, attorno alla tavola, Fiore osservava i volti tesi, quasi lividi, dei figli e della moglie, ma non vi leggeva nessuna espressione di dolore o costernazione, come se aspettassero tutti che fosse portata via la salma della domestica distesa sul catafalco improvvisato nella saletta del primo piano. Era avvenuto tutto così in fretta in quei giorni che il vecchio quasi non se ne rendeva conto. Si capiva dal suo sguardo cupo, dal fondo degli occhi, che s'era liberato di un'estranea. La lettera che aveva trovato sul comodino della cameretta di Emma non poteva lasciare dubbio. Emma aveva visto troppe cose in casa. Era giusto che fosse messa al silenzio. Il pensiero di Giovanni l'aveva tormentato per tanto tempo che quasi gli pareva impossibile di essersi levato di torno anche lui così facilmente. Ormai aveva sistemato quell'affare senza che nessuno si fosse accorto. Ora però la confusione che si stava facendo vicino al corpo di Emma lo impensieriva. Aveva pensato più volte di eliminare il figlio di Elvira, soffocandolo con un fazzoletto per poi gettarlo nell'ago avvolto in una coperta con un peso legato ai piedi. Ma l'illegittimo abitava a Venezia e la prima volta che era andato a trovare la madre aveva preferito rimanere sempre con lei in tinello.
Non tollerava che la moglie fosse in contatto col figlio. Non era stato affidato alla cugina col patto che non si facesse mai vedere.
Nemmeno la nascita di Irma e Rosalia, Adelina e Aldo, dopo l'avevano potuto consolare. Quell'essere lontano, mai visto, gli era rimasto nel cervello per mesi interi. Poi c'erano state le preoccupazioni degli affari, un albergo da mandare avanti, la macelleria, e ci aveva pensato più raramente. Si era abituato a immaginarlo lontano, come uno sconosciuto. Solo quando Elvira andava a Venezia a trovarlo, a portargli dei soldi, cambiava d'umore.
Ma non voleva più discutere con lei. Temeva che si cominciasse a gridare, come era accaduto tante volte, e qualcuno finisse per sentire i loro discorsi.
La moglie non gli aveva mai nascosto che nel testamento doveva essere considerato anche Giovanni, al pari degli altri figli. Col tempo, però, Elvira aveva dovuto cedere. Lentamente si era adattata al dispotismo del marito, rassegnandosi a abbandonare Giovanni al suo destino e alla cugina che lo aveva sempre tenuto in casa e allevato da piccolo. Da Venezia chiedevano soldi, ma Elvira non aveva mai nessun potere su Fiore. Scriveva al figlio lunghe lettere accorate. Il giovane, col passare degli anni, s'era ribellato contro Fiore. Alle volte nel suo odio accomunava anche la madre, accusandola di debolezza. «Non è roba tua!» le scriveva. «Allora digli che voglio la mia parte!» La prima volta che era giunto ad Alleghe improvvisamente l'aveva detto al vecchio. Ma Fiore preferì non parlasse. La seconda volta gli era stata fatale. Aldo quella sera sembrava indovinare i pensieri del padre. Attorno alla tavola della cucina, nell'ora di pranzo, i volti dei suoi parenti erano molto mutati. Lo sguardo, di solito severo, del vecchio era più duro. Gli occhi di Adelina sospettosi. Sulla fronte della madre correvano due rughe profonde. Anche Rosalia aveva due pieghe scure ai lati della bocca. L'unico che appariva disteso era il cognato, che s'era servito la minestra e aveva cominciato a mangiare. Ma sarebbe stato difficile scoprire in quel volto un sentimento.
Guardava ogni tanto Rosalia,
come per chiederle una spiegazione di tutto quello che aveva visto durante il giorno, nella speranza di poter condividere con lei l'angoscia che le aveva chiuso lo stomaco fin dal mattino. «Tu non sai niente!» aveva sentito Adelina rimproverarla quel mattino. «Capito? Sai solo che la serva se gacco pa!» Dal momento in cui il segretario politico le aveva chiesto al bar se aveva udito un tonfo sopra le loro teste,
Rosalia
s'era ritirata in cucina col suo lavoro di cucito per non muoversi più da quel posto. Aldo intuiva che qualche cosa era accaduto nella sua famiglia. Era avvenuto un fatto importante, ma non scorgeva in nessuno dei parenti un segno di dolore per la morte di Emma. Era stato tentato di parlarne con la madre, ma non aveva avuto il coraggio di avvicinarla, come se l'avesse perduta da molti anni e si fosse trovato improvvisamente di fronte a una sconosciuta. Il vecchio era stato molto deciso, togliendo il figlio all'affetto della madre, l'unica persona che lo poteva capire e con cui si era tante volte confidato. Aveva diviso tutti, voleva tenerli sotto controllo. Del resto non gli era mai stato difficile dominarli. Le sue decisioni negli affari e nei sentimenti erano divenute legge per tutti, anche per il genero, quello che più lo assecondava. Tenendoli separati, voleva impedire che tentassero di fare lega tra di loro, compromettendo la disciplina che aveva instaurato in casa da anni. Ma Giovanni era diverso dagli altri. I figli e la moglie erano così sottomessi ormai che non avrebbero più osato agire o pensare di testa loro. Nelle ultime ore avevano seguito i consigli del padre, che a volte parlava a monosillabi e li comandava con una sola occhiata. Tutto si era svolto secondo i suoi piani. I carabinieri avevano terminato gli interrogatori principali, quelli più compromettenti, dove è facile restare impigliati nella rete delle contestazioni. Avevano fatto sgombrare, obbedendo alle sue preghiere, dalla piazza la gente che curiosava. Col maresciallo il vecchio aveva fatto in modo di tacitare l'incidente spiacevole, come l'aveva chiamato, offrendo da bere e sforzandosi di essere gentile, contrariamente alle sue abitudini. I figli gli erano grati, però non nascondevano l'angoscia che li aveva presi fin dal mattino, quando avevano capito che non sarebbe stato facile nascondere la morte di Emma. Fiore era sicuro di sé, senza dubbio. Il medico e il segretario del fascio erano stati i primi ad accorrere al centrale quando li avevano chiamati. Tuttavia Aldo e Adelina non riuscivano a nascondergli la loro intima paura. L'unica cosa semmai che preoccupava il vecchio era di non aver potuto evitare l'interrogatorio del figlio.
Temeva che tanti avvenimenti improvvisi finissero per turbarlo profondamente e lo spingessero a fare una delle sue solite mattane.
Non era la prima volta che accadeva. In queste occasioni Fiore non riusciva a seguirlo fino in fondo. Aveva su di lui più potere che sugli altri. Nello stesso tempo, però, affidandogli un incarico, era sempre sul punto di pentirsi. Gli pareva che il figlio poi si tradisse senza volerlo.
Ma era così docile Aldo e sapeva obbedire e sottomettersi alle sue decisioni che alla fine se ne sentiva quasi attratto.
«E me lo tengono in caserma troppo tempo. Quello finisce per dire quel poco che so», mormorava.
Invece Aldo s'era piegato remissivo al padre e aveva seguito i carabinieri fino a Caprile. L'interrogatorio era filato via liscio ed era stato subito rilasciato. Ma adesso, seduto in cucina, Non osando guardare negli occhi i parenti, aveva cominciato a capire tante cose che fino a poche ore prima gli erano rimaste oscure. Malgrado lo sforzo e la tensione del suo cervello, messo a dura prova tutto il giorno, riusciva lo stesso a considerare la morte della domestica con dolore e raccapriccio. Non capiva tuttavia chi potesse aver voluto quella morte, se Adelina gelosa o il cognato, il padre. L'aveva sentita rimproverare spesso, è vero, ma non si era accorto che in famiglia la odiassero fino al punto da sopprimerla. Se avevano affrontato il rischio di un'impresa così pericolosa, probabilmente ci dovevano essere state delle ragioni. Tutto era avvenuto vicino intorno a lui, quasi sotto i suoi occhi, ma troppo misteriosamente. Era questo che lo torturava, anche se doveva confessarsi che non avrebbe mai osato discutere le decisioni del padre e di Adelina, solo un anno più grande di lui, eppure così padrona di sé. Nel pomeriggio si era domandato più volte cosa avrebbe fatto se fosse riuscito a sapere prima i progetti dei parenti. Era sicuro, ormai, anche se nessuno glielo aveva confidato, che Emma era stata afferrata a tradimento. Con Giovanni non era avvenuto lo stesso. Ora che il più era stato fatto, quasi fosse previsto, non era capace nemmeno di rimproverare ai suoi il delitto. Quella parola gli cominciò a ronzare nel cervello. Non riusciva a scacciarla nemmeno bevendo. In quei giorni il padre, di solito così severo, era stato molto prodigo. L'aveva invitato lui stesso a bere, rassegnandosi a vederlo andare intorno come un sonnambulo, piuttosto che seduto vicino al focolare con la testa tra le mani. Adesso gli interrogatori, le indagini, i commenti, i rilievi dei carabinieri, le parole inspiegabili ma decise del segretario che aveva aiutato la giustizia ad affrettare quelle formalità erano lontane, come fossero ricordi. Mentre però i suoi sembravano essersi liberati col disbrigo delle formalità, di ogni peso e di ogni paura, egli sentiva aumentare il rimorso dentro di sé, fino a battergli sulle tempie e a scaldargli gli orecchi. Poi si accorgeva che quello che credeva rimorso era solo l'effetto del vino. Ma Aldo aveva intuito, ora che li vedeva riuniti attorno alla tavola, a differenza dei giorni in cui il bar era aperto e Rosalia o Adelina dovevano darsi il cambio dietro al bancone, che quella gente non era tranquilla del tutto, finché non fosse riuscita a far portare via dall'albergo la salma di Emma per essere sepolta nel cimitero col suo segreto. Finita quell'attesa, non c'erano dubbi. La vita sarebbe ricominciata come prima. Ora, che gli pareva di essere sicuro del sentimento dei suoi, non si chiedeva più chi poteva aver ucciso la domestica, ma perché l'avevano fatto. Era un sospetto peggiore del primo, ma con chi parlarne? Non capiva perché il padre l'avesse tenuto al di fuori, come se fosse un bambino o un traditore, di cui era meglio non fidarsi. Il vecchio intuiva che il figlio non riusciva a mettere ordine nella sua mente. Lo vedeva improvvisamente fare smorfie con la bocca e gli occhi, sgambettare, scavalcare una sedia. Sapeva che in paese dicevano che era affetto dal mal caduco. Quando lo vedevano saltare per terra o perdere i sensi, lasciarsi cadere ad un tratto abbandonando il bicchiere o le carte da gioco con lo sguardo nel vuoto. In principio non si era adattato a queste chiacchiere, ma negli ultimi tempi non se n'era neanche più preoccupato. Il medico però escludeva che Aldo fosse affetto da epilessia. I sintomi esistevano, anche se le reazioni del giovane non erano quelle di un epilettico che perde conoscenza, di solito contorcendosi dalle convulsioni e sputando bava alla bocca.
Ma non era mal caduco.
Forse Aldo fingeva di non accorgersi dei momenti di vuoto per ingannare i familiari. Alle volte però finiva per credere lui stesso a questi stati apparenti di torpore, come se confondesse quello che pensava prima della crisi con le immagini successive. Così non era mai sicuro delle sue sensazioni. Schiacciato da questi dubbi, aveva desiderato parlare col padre tutto il pomeriggio, ma gli occhi impenetrabili del vecchio glielo avevano impedito. Anche adesso era come paralizzato. A un certo momento, prima di entrare nell'ufficio del maresciallo, ne aveva avuto paura. Il vecchio non l'aveva mai lasciato solo tutto quel giorno. «E Giovanni?» si domandava. Riudiva le parole del padre, sempre ostili, cattive per il venezian, come l'aveva chiamato più volte.
«Vuole mangiarci tutto!» ripeteva. «Quel bastardo reclama dei beni che non gli spettano!»